Niente. Il punto sul territorio.
Buon pomeriggio da Gianni Canerire, il punto sul territorio. Gli esponenti del centrodestra francavillese verso le elezioni amministrative. Intanto saluto il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Michele Iai, e saluto il componente della direzione regionale della Lega, Enzo Balestra. E ne voglio iniziare proprio con Michele Iaia, perché è già stato nostro ospite, diciamo, questo inverno, si può dire, quando ancora, ma adesso siamo nel 2022, prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative, quindi ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale, l'elezione del sindaco. Ma non voglio entrare ancora nel merito, diciamo, ma in questi mesi immagino che il centrodestra abbia lavorato per cercare di trovare una coesione all'interno. I problemi comunque ci sono già nel centro-sinistra, con il Partito Democratico che attraverso Maurizio Bruno lancia l'idea delle primarie per ricompattare il centro-sinistra. Dall'altra parte, voglio dire, c'è un centrodestra che deve ancora vedere una coesione all'interno e soprattutto vedere poi con chi interfacciarsi. Prego.
Sì, intanto ringrazio per l'invito, direttore, saluto i radioascoltatori e i telespettatori. È esattamente così, abbiamo già avviato diversi incontri in vista non soltanto della scadenza elettorale del prossimo anno, ma in un certo qual modo abbiamo deciso di avviare una serie di incontri per trovare una linea di dialogo che comunque c'è sempre stata tra le forze del centrodestra francavillese, perché abbiamo sentito l'esigenza anche in un certo qual modo di riattivare i canali della politica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che 2 anni di pandemia hanno creato sicuramente delle situazioni complesse da gestire per chi ha responsabilità di governo a livello sociale, a livello economico, problemi di questo tipo, problemi seri, però è anche vero che questa parentesi, spero parentesi ormai chiusa, ha in qualche maniera anestetizzato, diciamo, il dibattito politico non soltanto tra le forze contrapposte, ma anche all'interno, no, delle varie coalizioni. E quindi è necessario riattivare appunto i canali della politica, perché fino a questo momento si è, parlo chiaramente delle realtà locali, si è solo gestito. Non ho visto granché. E la riprova è data dal fatto che le ultime scadenze elettorali, quelle trascorse, quelle avvenute, diciamo, nel periodo della pandemia, hanno fondamentalmente premiato cosa e chi? Le amministrazioni uscenti, proprio perché è mancato il dibattito, è mancato il confronto. Oggi noi abbiamo la possibilità e abbiamo anche il dovere di riattivare questi canali della politica in maniera tale da formulare la migliore proposta in vista delle elezioni, la migliore sintesi in vista della scadenza elettorale, ma non solo in ragione della scadenza elettorale, perché è necessario, è importante stabilire un contraddittorio per migliorare quelle che possono essere le decisioni da assumere all'interno di un territorio difficile come quello di Francavilla Fontana.
Chiudiamo questa primissima parte. Enzo Balestra, prima di entrare nel merito, come, visto che sei componente della direzione regionale, visto che poi ci seguiranno in differita Antenna Sud o Extra, ci seguiranno successivamente, intanto salutiamo i radioascoltatori di Radio 85, qual è lo stato di salute in Puglia della Lega?
Sì, saluto te, ti ringrazio e saluto anche i radioascoltatori. La salute della Lega in Puglia, non è la salute della Lega a livello nazionale. Questo lo si è visto anche alle ultime regionali. Il nostro risultato non è stato un risultato che ci ha accontentato, che ci ha soddisfatto, assolutamente.
Viva l'onestà.
No, non devo nascondermi dietro un dito, poi ho sempre detto le cose che penso e quella che credo che sia la realtà, poi, per carità. Tutti possiamo sbagliare. Il discorso della Lega in Puglia è un discorso che è cominciato in maniera molto 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 lenta, con tantissime difficoltà. Ci siamo scontrati con una serie di preconcetti che hanno sfiorato l'assurdo alcune volte. Io stesso molte volte sui social ho dovuto rettificare molte delle convinzioni che erano un po' dei luoghi comuni comunque. Sulla Lega, un partito che non esiste più, che è stato letteralmente smantellato da Salvini e che è diventato adesso invece un partito a livello nazionale a tutto tondo, e tra l'altro lo ha anche dimostrato. C'è poi un problema, e quello sì che invece è nazionale, dovuto ad alcune scelte che ha fatto Salvini, che io condivido in toto. La scelta di entrare nel governo Draghi è anche la prima scelta, quella di dare vita al primo governo Conte. Sono due scelte che entrambe ho condiviso, ma perché sapevo perfettamente, se ne è dibattuto molto, anche perché non è che Salvini abbia preso la decisione così, dibattuto in tutti i direttivi regionali. E tutti i direttivi regionali, devo dire tutti, escluso nessuno, erano tutti d'accordo con il segretario, perché in realtà si trattava nel primo caso di dare vita a un governo politico con tutte le sue contraddizioni, ma di dare vita a un governo politico per evitare un governo tecnico, perché era chiaro a tutti che Mattarella non sarebbe mai andato ad elezioni a 6 mesi da quelle elezioni. Sto parlando del 2018. Ho assolutamente condiviso la scelta anche dell'entrata nel governo Draghi, perché nell'entrata del governo Draghi l'entrata di Salvini nel governo Draghi ha scongiurato una riedizione del governo Conte col PD. Lo si è visto nei dibattiti che si sono avuti all'interno del governo, lo si è visto per alcune scelte che ha fatto il governo che non avrebbe mai fatto senza la Lega. Sono scelte che sono state fatte, ne posso anche citare qualcuna, ma non so quanto tempo ho a disposizione, ma
ecco,
posso fermiamo
un attimo lì nella regia, breve pausa, ritorneremo a parlare della Lega. Radio 85. Nuovamente in diretta, la parola di Enzo Balestra, componente del direttivo regionale della Lega. Le difficoltà della Lega in Puglia le sta sviscerando Enzo Balestra, prego.
No, dicevo, l'effetto della presenza di Salvini all'interno di questo governo, solamente a chi è in malafede non possono essere riconosciute, perché solamente da chi è in malafede non può essere riconosciuta la presenza di Salvini nel governo. Perché? Perché io vi dico che ci sono provvedimenti che ha preso questo governo che senza la Lega non li avrebbe mai presi. E mi riferisco per esempio al fatto che non è stata abolita tout court la quota 100 nell'ambito delle pensioni. Mi riferisco alla permanenza della flat tax. Mi riferisco alla, per esempio, quella è proprio di questi giorni, la dura battaglia che si è fatta sulla questione del caro bolletta e sulla questione di un intervento massiccio del governo sia per quanto riguarda le bollette energetiche che per quanto riguarda i carburanti. Quelle sono battaglie che ha fatto la Lega dall'inizio e qualche risultato lo si è raggiunto. La scelta di Salvini qual è stata? Quella, non me ne voglia il mio carissimo
sta
amico,
la posizione
il mio carissimo amico Michele, ma la scelta di Salvini è stata un po' diversa sotto questo aspetto da quella della Meloni, perché era chiaro che sarebbe stato per noi molto più facile
incartare Forza Italia nel governo, quindi una scelta.
La posizione di Forza Italia è un attimo differente, se vuoi ne possiamo parlare.
Non è il tema.
no, la scelta, le scelte che hanno fatto.
Ecco, diciamo Salvini, che le scelte di Salvini, Salvini poi hanno influito sul governo.
Sono state opposte. Sì, sono state opposte perché era chiaro che per noi poteva essere molto più facile incartare consensi stando subito all'opposizione, specialmente in un momento come
particolare.
Questo.
Va bene. Torniamo un attimo, lasciamo per un attimo le vicende, diciamo, della Lega, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Fratelli d'Italia, non ti posso chiedere lo stato di salute in Puglia di Fratelli d'Italia, però ecco, oggi Fratelli d'Italia come si presenta al cospetto anche degli altri partner, Forza Italia e la Lega?
Allora, noi abbiamo avviato un percorso non ieri, ma sin dal 2013, quando a cavallo appunto della fine del 2012 e l'inizio del 2013 è nato questo partito e si è subito misurato, quindi non è stato un partito che è nato nel palazzo, ma è nato alla vigilia delle elezioni del 2013, abbiamo anche con scarsa fiducia da parte di altri amici, abbiamo dato il via a un partito che dovesse assumere, diciamo, il ruolo di casa di una destra che aveva subito, una destra nazionale che aveva subito una sorta di diaspora dopo le vicende PDL, Fini e tutto il resto, la destra. Quindi abbiamo cercato di dare un riferimento. Da lì siamo partiti con un ragionamento molto semplice, un ragionamento che era totalmente svincolato da quelle che potevano essere le opportunità elettorali, da quelle che potevano essere le utilità in vista delle elezioni. Fondamentalmente abbiamo evitato di parlare alla pancia della gente per ottenere magari successi che erano soltanto dei fuochi, un fuoco di fiamma, ma, scusate il termine, ma la fiamma noi l'abbiamo non l'abbiamo veramente nel cuore, e abbiamo invece preferito avviare un discorso a livello territoriale, a livello nazionale, ma anche a livello europeo, che ci ha portati ad essere una forza di riferimento all'interno, per esempio, dei conservatori riformisti, che è un gruppo importantissimo nel Parlamento europeo. Abbiamo cercato di allargare, senza, diciamo, rinnegare la nostra provenienza e senza rinnegare i nostri valori, allargando a esperienze sensibilmente diverse dalle nostre. Penso alla componente di Direzione Italia di Raffaele Fitto, ma penso anche ad altre associazioni, ad altri gruppi che si sono poi orientati verso Fratelli d'Italia, creando un partito che, al netto di quello che sono i sondaggi, io i sondaggi li guardo e chiaramente trovo conforto nei sondaggi, ma io preferisco, diciamo così, valutare l'andamento elezione per elezione, e siamo in continua crescita. Quindi abbiamo, come dire, il dovere di confermare questa crescita che ci danno i sondaggi attraverso dei risultati importanti sul territorio, facendo un lavoro culturale, un lavoro politico che è difficile nel momento in cui si evitano appunto prese di posizione che non hanno, che hanno semplicemente la finalità di ottenere il consenso a breve termine. Noi ragioniamo in lungo termine e quindi preferiamo, diciamo, consolidare passo dopo passo questi risultati, ottenendo quindi ogni volta qualche elemento in più, qualche rappresentante.
Allora,
in più.
Risultati importanti sul territorio, dice Michele Iaia. Adesso entriamo un po' più nello specifico, perché diciamo subito dopo l'estate, sicuramente dopo la Madonna della Fontana, sicuramente forse pure un po' prima, ma diciamo questo termine anche per quanto riguarda l'altra coalizione. I giochi, voglio dire, da una parte c'è il dialogo aperto, un tavolo con il Partito Democratico, da quest'altra parte il centrodestra alla ricerca di una, diciamo, propria identità. Oggi, diciamo, Franca Villafontana, c'è la Lega, c'è Fratelli d'Italia e c'è anche Forza Italia. Ecco, immagino che il dialogo con queste almeno tre forze politiche, salvo poi liste civiche, comunque liste collegate col sindaco, eccetera, ma intanto si parte con questi tre simboli, con questi tre partiti. Ecco, a che punto è la situazione ad oggi, fermo restando che non si può arrivare, diciamo, al photo finish?
Sì, assolutamente. Diciamo che occorre...
Ecco, la domanda poi che ti chiedo è quello, ma l'idea delle primarie chiaramente non piace al centrodestra.
No, occorre evitare diciamo i due eccessi. Uno, quello di partire subito con un impianto, diciamo, di coalizione già definito, perché questo rischia soltanto di usurare il lavoro che deve essere fatto non solo politico ma a questo punto anche elettorale in vista della scadenza. Due, l'eccesso opposto da evitare è quello di arrivare nell'imminenza della scadenza elettorale con il candidato sindaco preso all'ultimo secondo, con una coalizione che non ha ben, diciamo così, messo in armonia le varie componenti. Quindi è importante, come dicevo prima, soprattutto dopo due anni di sostanziale stallo, dove la politica ha mosso pochi passi, perché come dicevo, gli enti locali sono stati riempiti di soldi, hanno gestito, ma nello stesso tempo c'è stato poco spazio per il confronto, per il dibattito, e quindi tutto questo ha in qualche maniera ritardato, bloccato lo sviluppo di ragionamenti. Noi partiamo
però,
da questo impianto.
C'è un discorso molto chiaro, cioè da una parte c'è un SIN, c'è un'amministrazione che comunque governerà per tutti i 5 anni, quindi si andrà alla scadenza naturale. C'è un sindaco uscente, il centrosinistra, al di là di quello che accadrà nel loro interno, se il PD sarà nella coalizione, se il PD con Bruno usciranno fuori dalla coalizione, quindi con un proprio candidato sindaco. Certo è che diciamo, il centrosinistra è già organizzato, diciamo, partirebbe avvantaggiato perché ha fatto 5 anni di amministrazione comunale. Voglio dire, adesso il centrodestra dovrà affilare bene le armi.
Assolutamente sì, quello che dicevo. E per affilare bene le armi non bisogna farsi prendere dall'ansia del risultato organizzativo. Cioè, nel senso che noi siamo partiti già con un dialogo ben avviato con i partiti classici nazionali del centrodestra, ossia noi, la Lega e Forza Italia. Ci siamo anche detti però che è importante che questo perimetro non venga chiuso, ma è importante invece trovare una sintesi, un comune denominatore con tutte quelle, e sono veramente tante, quelle sensibilità che si possono avvicinare ad un progetto di centrodestra che sia aderente a quelle che sono le esigenze che il territorio oggi manifesta, anche alla luce del tipo di amministrazione che è stata portata avanti sino ad ora.
E qua ti blocco, poi entriamo un po' nel merito anche dando dei giudizi sull'attuale amministrazione comunale. Enzo Balestra, come si fa a recuperare? Adesso con te non voglio entrare nello specifico, comunque fai parte della direzione regionale, chiaramente hai titolo pure per parlare di fatti locali. Però in linea generale, no? Come si fa dopo le ultime sconfitte del centrodestra Francavilla Fontana a recuperare non soltanto ciò che si è perso, diciamo, in termini di consenso, ma soprattutto a recuperare, perché poi le ultime elezioni hanno dimostrato anche lì dove si è votato per le comunali una forte astensione. Cioè i cittadini, sarà stata la pandemia, sarà stato il Covid, saranno stati mille problemi che comunque già c'erano, aggravati dalla crisi economica, e la gente non si reca alle urne, nonostante le comunali, che le comunali si sa, c'è un mezzo parente, un amico, uno va a votare, però si è notato anche l'astensione. Come si fa a recuperare il rapporto con i cittadini? Ecco.
Mi verrebbe da farti una battuta. si fa recuperando il rapporto con i cittadini. È esattamente quello il vulnus. Vedi, noi abbiamo due obiettivi che ci siamo fissati già da un po' di tempo. Diciamo che per quanto riguarda il primo siamo anche abbastanza avanti, per quanto riguarda il secondo lo stiamo costruendo proprio in questi mesi, come diceva Michele giustamente. Il nostro primo obiettivo era quello di radicare la Lega sul territorio. E lo abbiamo fatto esattamente.
C'è un esponente della Lega.
E lo abbiamo fatto esattamente nella maniera in cui ti stavo dicendo prima, anche se ho utilizzato una battuta. Ah. Lo abbiamo fatto parlando con la gente. Lo abbiamo fatto contattando la gente. Lo abbiamo fatto. Credo di non sbagliarmi se dico che fino a poco tempo fa l'unica sede di partito presente a Francavilla era quella della Lega. Che poi abbiamo
dovuto. Abbiamo il Partito Democratico, come dall'altra parte c'è il Partito Democratico come presenza fisica storica, no, a Francavilla, come simbolo.
Con una sede?
Il Partito Democratico c'ha la sede. No?
Mi sfuggiva questa cosa qua. No, c'era la sede della Lega, quello è sicuro, perché era una sede anche molto frequentata. Vabbè. ed è una delle cose che noi abbiamo fatto per cercare di parlare con le persone. Vedi, quello che sta mancando molto alla politica in questo periodo, che dura già da
parecchio,
che dura già da parecchio tempo, no, è l'ascolto. Ormai sono tutti diventati autoreferenziali. Poi, se parleremo di questa amministrazione, tornerò su questo argomento.
Poi parliamo delle
È quello del sono tutti autoreferenti di se stessi. Nessuno ascolta più la gente, nessuno si rende più conto di quali sono le reali esigenze delle persone. Nessuno si rende più conto anche del fatto che la confusione grandissima che si è venuta a creare a livello nazionale, ma che si è creata anche a livello locale, nel senso che ormai nessuno sa più cos'è la sinistra, cos'è la destra, chi è di sinistra, quali sono le coalizioni, perché sta succedendo sotto questo aspetto.
Questo perché c'è il civismo, le liste civiche.
Queste sono tutte cose che allontanano la gente dalla politica. Perché naturalmente la gente cosa pensa? Ah, se mi è stato detto, o se io ho sempre pensato che l'essere di destra significa questo e l'essere di sinistra significa questo, se poi succedono cose come quelle, ripeto, che stanno succedendo in questi giorni a Francavilla, e come sono successe anche a livello regionale, ma anche a livello nazionale, è chiaro che la gente pensa questi. L'ideale non c'è più, una caratterizzazione del partito non esiste più. Qua esiste solamente la maniera più facile per poter occupare una poltrona. E hanno ragione, quando pensano questo hanno anche ragione. Ecco, noi stiamo cercando di riprendere questo discorso andando indietro, ripercorrendo la strada degli errori che si sono fatti, ripercorrendola a ritroso e cercando di eliminarli man mano che camminiamo. Allora, quest'altra cosa che credo che sia il discorso di Francavilla in particolare è un discorso che voglio solamente chiudere il discorso che naturalmente condivido in pieno che ha fatto Michele. Le riflessioni di Michele sono giustissime, voglio solamente completarle. Tu hai detto prima il centrosinistra parte in vantaggio perché è organizzato. Mi viene da chiederti quale centrosinistra? E ritorniamo alla confusione che ti dicevo prima: qual è il centrosinistra? Questa amministrazione, te lo dico perché tu le vicende le conosci perfettamente e sai anche quali sono le vicende che hanno riguardato proprio Adriana. Questa amministrazione è partita con una contraddizione di fondo enorme.
Maggioranza variegata, chiamiamola così.
Era una maggioranza composita, era un movimento, doveva essere una
avvantaggiato, che comunque c'è già un sindaco.
Doveva essere un'amministrazione retta sul mandato. Civismo, sul cosiddetto civismo, poi ha scoperto le sue carte, ha scoperto e si è capito che tutto era meno che civica.
Vabbè. Allora, ti fermo un attimo perché poi la domanda viene spontanea. Nell'attuale amministrazione comunale c'è una componente, allora, ci sono anime di destra all'interno dell'amministrazione comunale, però intanto abbiamo tre consiglieri comunali che fanno parte di direzione Francavilla, che fanno parte, diciamo, affitto. Cioè, no? Quindi, ecco, c'è un dialogo aperto in vista anche delle amministrative con questo gruppo, con i referenti, insomma, di questo gruppo?
No, allora, il discorso è questo. Cioè, io ritengo di essere profondamente rispettoso delle scelte a suo tempo fatte da questi amici, e loro sono a loro volta rispettosi nei riguardi di Fratelli d'Italia e di me personalmente. Quindi, tra l'altro, in una recente intervista anche il coordinatore Romeo Lippolis aveva in maniera abbastanza chiara detto di avere stretto un patto
col
per
sindaco.
Questa consigliatura con il sindaco De Nuzzo.
Lui ha sempre detto non con le forze politiche che sostengono De Nuzzo, ma direttamente col sindaco. Qualora non ci dovrebbe essere più questo civismo, queste liste civiche, è chiaro che lui
E quindi ha detto, ecco, io non, siccome
è l'entrata poi in gioco anche del Movimento 5 Stelle.
Tra l'altro, siccome è anche un, come dire, un nostro contemporaneo, quindi la domanda andrebbe chiesta anche a lui, andrebbe soprattutto fatta a lui. Però è chiaro che io quell'intervista l'ho ascoltata, come ascolto più o meno quelle che posso, che mi capita di ascoltare, e ha detto esattamente questo. Ha detto che è nata questa coalizione sulla base di una caratura civica, questa caratura civica
5 Stelle, poi abbiamo il PD che sta dialogando,
è un pochino venuta meno, e quindi chiaramente poi lascia all'intervistatore o a chi ascolta le conclusioni del caso. Quindi io ovviamente, per rispetto di tutti, non mi faccio interprete di ciò che non ha detto, ovviamente, però diciamo la cosa è abbastanza chiara. Cioè,
io devo tradurre per chi ci ascolta: la porta è aperta anche per questi amici, qualora dovessero creare le condizioni, no? Perché eventualmente poi la vita dirà, i giorni a seguire, i mesi a seguire, è tutta un'evoluzione. Quando dicevi non possiamo incartare adesso per poi dopo,
proprio quello che dicevo, ma non lo dicevo
come
perché,
pure non possiamo arrivare a marzo per uscire le liste,
io dicevo sindaco. Esattamente questo, ma non perché voglio tenermi sotto banco traccia. qualche diciamo possibilità di aggiungere elementi o altro. Io proprio lo dico proprio perché voglio che tutte le forze politiche e civiche presenti, che si ispirano ai nostri valori, quelli del centrodestra, siano parti attive nella determinazione di un programma che non è solo elettorale ma è anche politico. Quindi
per mi state immaginando anche ad una, perché poi al di là degli incontri, poi il programma del sindaco, immagino che state discutendo anche quella che è l'identikit dell'ideale candidato sindaco del centrodestra.
Sì, allora quello che è necessario
prima è vedere i compagni di viaggio.
Appunto, quello che è necessario evidenziare è questo, cioè riaperti, consolidati i rapporti tra le varie forze politiche e civiche che si identificano nell'area del centrodestra, è necessario esprimere un candidato che possa essere sentito in maniera comune e in maniera in egual misura forte da tutte le forze politiche, e deve essere un candidato che sia, o una candidata che sia, in sintonia con quelli che sono i tempi di oggi. Cioè è questo che dobbiamo riuscire ad agganciare.
I tempi di oggi, mi piace questa espressione. Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Francamente i nostri interlocutori, i nostri ospiti, Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, e Enzo Balestra, componente della direzione regionale della Lega. Allora, Balestra, adesso torniamo a parlare di cose di casa nostra e la Lega, la tua opinione su quello che è stato il percorso amministrativo di questa amministrazione comunale variegata, una maggioranza variegata, che sostiene Antonello De Nuzzo, il suo giudizio insomma su quello che sta facendo, anche perché ormai si è verso il rush finale e ogni giorno ci sono comunicati che annunciano provvedimenti, annunciano anche finanziamenti che stanno arrivando a Francavilla e opere pubbliche. Qual è la sua idea, la sua opinione insomma su questa amministrazione? Chiaramente mi dirà da bocciare, ma ascoltiamo.
No, il giudizio è assolutamente negativo, lo è nella forma e lo è nel merito. Non condivido assolutamente come è stata condotta questa, come l'amministrazione comunale ha condotto fino adesso la città dal punto di vista formale, perché il maggiore difetto che ha avuto questa amministrazione è quello che ti dicevo prima: è incapace di ascoltare. Hanno alcune loro idee, le danno per verità assoluta e vanno avanti, non tenendo assolutamente conto di quelle che sono le reali esigenze di questa città. Posso andare da esempi.
Ecco, io tanto per chiedere, il PD ha posto, anzi o meglio Maurizio Bruno, ma anche il PD, tre, fermo restando il discorso delle primarie col punto interrogativo, ma ha detto, dice, noi non vogliamo nel programma della coalizione di centrosinistra, no, tre punti vogliamo. centro di Sabli nel rione Peraro, la questione dell'ITIS all'interno della fiera di Francavilla Fontana, perché lì dove si sta pensando di allocare la fiera per un'ipotesi per il Partito Democratico non percorribile, l'altro argomento è il piano rifiuti, quindi l'appalto dei rifiuti, quindi da rivedere tutto quanto il discorso rifiuti a Francavilla. Ecco, la Lega in buona sostanza su che cosa, diciamo, su quali aspetti maggiormente è contraria, quindi ha visto in questi anni dove non si è impegnata, diciamo, l'amministrazione comunale?
Guarda Gianni, non si è impegnata in nulla. Hanno sbandierato ultimamente di aver ottenuto un grandissimo successo nella zona industriale, liberando praticamente
parliamo della variante.
Liberando praticamente agli utenti, ai potenziali utenti.
Cioè, se il nostro Maurizio oggi avesse un terreno, può costruire, può edificare, può fare un centro commerciale?
Può farlo. Il discorso è questo, che siamo in notevolissimo ritardo. Queste cose erano state già fatte, così come era stato già fatto il palazzetto, così come era stato già fatto tantissime cose che ha sbandierato questa amministrazione per meriti suoi, in realtà non lo erano. Io ti devo dire la verità, non so perché cosa me la debba ricordare questa amministrazione, a parte il fatto, e finisco il concetto di prima, che anche dal punto di vista formale e democratico a me non è piaciuto per niente come è andata avanti questa amministrazione, a cominciare dal Consiglio Comunale, che è diretto uso il termine autoritarismo, perché dirigere un consiglio comunale con autorità è un fatto. Con autoritarismo,
ci risponderà poi Domenico Attanasio.
Ma mi può rispondere quando vuole, non c'è nessun problema. Io dico le cose che ho visto, le cose che ho sentito, e ti dico pure, lasciamela passare questa battuta, che probabilmente una ventina di anni fa un presidente del consiglio comunale che si fosse comportato come si è comportato lui in questo consiglio comunale probabilmente non avrebbe avuto assolutamente vita facile. L'ha avuta per la composizione molto molto particolare di questo consiglio comunale, che è figlia della confusione che ti dicevo prima. Praticamente
a
parte 3-4 soggetti.
Capito, però chi va ai voti, va in consiglio comunale.
Ho capito che chi va ai voti va in consiglio comunale. Il problema però è che chi ha i voti va in consiglio comunale su un mandato politico ben preciso.
Questo è vero.
Questo mandato politico ben preciso non c'è stato. Nel senso che poi in consiglio comunale si è rivolta la frittata, e questo è un consiglio comunale che c'ha 3-4 soggetti in opposizione, non c'ha più nessuno. Non c'ha più nessuno. Considerando il fatto che anche l'unico componente di 5 Stelle che c'era in consiglio comunale è andato a finire anche quello in amministrazione. Ne stavate parlando prima tu e Michela, i tre componenti di Direzione Italia che si trovano oggi in una situazione, in una posizione che è molto particolare rispetto alla loro collocazione politica.
La spieghiamo perché.
Quindi ha avuto gioco facile chi ha pensato di poter condurre il consiglio comunale a suo piacimento.
Dall'altra parte c'è Tardio che dice: abbiamo avuto un'opposizione esterna, un'opposizione che non ha fatto opposizione. E l'accusa di Mimmo Tardio è l'articolo 9. Nei riguardi dell'opposizione, c'è qualche consigliere comunale che è totalmente assente dalle sedute del consiglio comunale.
Ecco, poi possiamo parlare anche di quelli, però siccome non stiamo parlando né di Lega né di Fratelli d'Italia, magari lo faremo in altra sede, magari anche in una riunione un po' più allargata di questa, perché degli assenti
non mi piace parlare.
Per quanto riguarda invece i provvedimenti amministrativi, perdonami, ma per andare dalle piste ciclabili
in strade impercorribili, anche in questa trasmissione è elogiato il lavoro di Sergio Tatarano, dice è l'unico che comunque fa i provvedimenti, ma nel bene e nel male, condivisibile o non condivisibile.
Non lo condivido affatto, questo giudizio del senatore Curto non lo condivido affatto. Sergio Tatarano, che è una persona che io stimo dal punto di vista personale.
Cioè quello più dinamico.
Moltissimo. Sì, è più dinamico, ma ha una sua visione. Ha una sua visione.
Che stride con la tua, magari.
No, stride con la mia, ma stride con quelle che sono le esigenze della città, però, scusami. Perché andare a fare una pista ciclabile su una strada come via San Lorenzo, che l'hanno fatta la prima volta, è fallita, ma la stanno riproponendo la seconda volta. E ci sono stati provvedimenti che erano proprio lontani dalla gente, che la gente non li ha capiti allora, non li capisce adesso. Per quanto riguarda poi i risultati sbandierati, te lo ripeto di nuovo, il campo sportivo, il palazzetto, tante altre cose, la zona industriale, sono tutte figlie di azioni amministrative che non sono di questa amministrazione. Qualcuna è stata completata da questa amministrazione, qualcuna non è stata manco fatta da questa amministrazione. Sono state sbandierate perché si sono trovate nel momento dell'inaugurazione, no? Però
ci vuole un po' di onestà, ma i fondi stanno arrivando.
Ci vuole un po' di onestà intellettuale. Ci vuole un po' di onestà intellettuale su questo. Anche i fondi che stanno arrivando,
non soltanto a Franchini.
Io ti invito ad andare a vedere questi fondi che stanno arrivando. Stanno arrivando per quali azioni amministrative e fatte da chi?
Allora, Fratelli d'Italia, ovviamente, se dico il giudizio su questa amministrazione, si sposa sicuramente con quello di Enzo Balesta.
Allora, quello che dico, vorrei più che esprimere un giudizio, vorrei un proprio giudizio, fare una fotografia di quello che almeno è quello che vediamo
le
noi.
Le cose che non ti convincono, che non convince
allora,
quelli d'Italia.
Parto da una cosa che condivido, cioè il discorso dell'istituto industriale è un fatto, come dire, che condivido, cioè è un'idea che ho preso in considerazione anch'io, ho sostenuto anch'io all'epoca, sin dal 2014, sì, quando mi candidai a sindaco con Fratelli d'Italia, quindi sicuramente è questa un'impostazione di lavoro che per me va bene. Le criticità che io noto in questa amministrazione, in un contesto in cui sono arrivate risorse, sono arrivati fondi, è possibile, cioè certe volte mi fermo, ma non solo per Francavilla, penso a questo PNRR come un pozzo di San Patrizio. Allora, qualunque cosa l'andiamo ad affidare a questi fondi, lo candidiamo e poi vediamo che succede. Io mi auguro che tutto ciò che venga candidato per Francavilla come opera, come intervento, ovviamente possa avere un risultato positivo e un risultato in termini di accoglimento. Però nella sostanza poi io vedo una città diaframmata. Cioè ci si concentra a tutelare il centro, e adesso con qualche istante in più spiegherò che cosa voglio dire, si pensa alla periferia, però si pensa in una maniera un po' miope, cioè il centro, si pensa alla vita del centro della città come se tutti i francavillesi abitassero nel centro della città. Si pensa alla periferia della città come se la periferia della città fosse unicamente il quartiere San Lorenzo. Oggi, se ci facciamo un giro a piedi, ovviamente, noi ci rendiamo conto che ci sono delle situazioni di inaccettabile degrado in quartieri immediatamente adiacenti a quelli del centro. C'è la periferia del nord, la periferia nord di Francavilla, che grida vendetta. È inaccessibile sotto certi punti di vista, non soltanto ai disabili. È una situazione intollerabile che non può essere, a cui non può essere data risposta candidando un rudere e trasformandolo in centro per i bambini quando non sappiamo che risultato ci sarà. È una città che da questo punto di vista è trascurata, è una città che la cui amministrazione non tiene conto che per fare una passeggiata in centro chi si sposta dalle periferie ha necessità di muoversi, se non c'è la macchina, con un sistema come dire intermodale, cioè con un sistema che consente di avvicinare questa gente che vive anche a chilometri e che magari non ha la possibilità di muoversi a piedi, vuoi perché è anziano, vuoi perché ha famiglia, figli piccoli o prole come dire numerosa. La necessità è quella di invece creare delle cerniere e quindi mettere in contatto i vari quartieri, i vari rioni, in maniera tale che chi nasce non in via Roma o chi vive non in via Roma o in Corso Umberto non è figlio di un dio minore.
Allora, un attimo, Enzo Balestra, l'opinione più che come Lega o come cittadino, il microfono lo passiamo un attimo, Enzo Balestra ha citato il caso di via Roma, lì si stanno eseguendo dei lavori, verrà consegnata quanto prima questa via e c'è l'idea del Presidente del Consiglio Comunale, quindi bella via Roma in questa maniera. E lì far passare di nuovo i mezzi, via Roma pedonale. E parliamo anche del taglio degli alberi, no? Per quello che è il balcone.
Anche quelli intorno al castello.
Intorno al castello, sì, gli alberi attorno al castello. Ecco la sua idea, lì dobbiamo smantellarli. Il sindaco ha detto sarà il più bel balcone rispetto a quello di Romeo e Giulietta di Verona. Allora, anche allora, come cittadino,
Assolutamente. No, lo dico come cittadino, ma lo dico anche, è bello, lo dico Roma, anche lo senza... dico anche come persona che ha amministrato questa città per 25 anni, voglio dire, quindi voglio dirlo sotto tutti e due gli aspetti. Per quanto riguarda via Roma, è una strada che dovrebbe...
Perché poi dobbiamo parlare anche di Viale Lilla, perché lì, Viale Lilla poi lì c'è il deserto.
Di?
Viale Lilla che Viale è il deserto, Lilla. La sera non c'è nessuno.
Vabbè, Viale Lilla è un discorso differente da quello di via Roma però. Via Roma è una strada che in realtà dovrebbe essere chiusa al traffico cittadino. Dovrebbe essere chiusa.
Una volta terminati i lavori.
Dovrebbe essere chiusa al traffico cittadino. Io sono assolutamente d'accordo su questo. Il problema non è quello. Il problema è che quando tu chiudi... È lo stesso discorso delle piste ciclabili, è lo stesso. No. Il discorso è che quando tu decidi di fare una cosa del genere, devi avere davanti a te la visione esatta di quali sono le conseguenze e devi immediatamente, contemporaneamente, devi dar mano a tutto quello che è necessario perché non vi siano conseguenze negative. Mi spiego meglio. Chiudere via Roma così, per dire abbiamo chiuso via Roma perché è una bella strada, perché è la strada simbolo di Francavilla, perché andare a chiudere via Roma senza sapere però che via Roma oggi rimane ancora un'arteria nevralgica per il traffico francavillese, allora significa aver fatto una stupidaggine. Tu devi chiudere via Roma, ma devi organizzare il traffico in modo che la chiusura di via Roma non crei danni, non solo, ma devi fare in modo che la chiusura al traffico di via Roma debba consentire a via Roma stesso di essere vissuta, non di essere isolata. È un po' il discorso...
Come è successo per Corso Umberto? Quando si chiudeva Corso Umberto, il periodo estivo...
Io non so se tu ricordi, perché eri in provincia con me all'epoca, tu ci stai ancora lì,
sì, no.
La questione dei parchi, no? La chiusura dei parchi per un punto, perché andavano chiusi da un punto di vista ambientale, in realtà poi io mi sono sempre sforzato di dire alle associazioni ambientaliste, vedete che chiudere il parco significa farlo morire. Tu lo fai vivere un parco, se lo chiudi, ma lo fai vivere.
E veniamo adesso agli alberi attorno al
castello. È chiaro. E allora cos'è importante? L'arredamento urbano. È importante renderlo un salotto quella via. È importante che... Perché sennò poi si spaventano i negozianti, si incazzano, scusami il francesismo, ma gli automobilisti, perché poi non viene capita la chiusura. Invece se tu alla chiusura di via Roma abbini...
Ecco, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Radio 85. Siamo alle battute finali per quanto riguarda francamente la parola di Enzo Balestra. Dicevamo un po', abbiamo toccato due tasti, via Roma
se tu,
anche gli alberi attorno al castello.
Se tu alla chiusura di via Roma abbini una serie di interventi sotto l'aspetto dell'arredamento urbano e sotto l'aspetto della viabilità.
Dice, non facciamo arrabbiare né i commercianti né gli automobilisti.
Non facciamo arrabbiare nessuno e facciamo una cosa bella.
Chiudiamo la parentesi di
via Roma. E questa è via Roma.
Via il castello.
Per quanto riguarda invece la questione degli alberi, innanzitutto al netto della profonda ipocrisia che è stata utilizzata dicendo che gli alberi verranno spiantati e ripiantati da un'altra parte e sapendo,
non tutti, alcuni.
E sapendo perfettamente che quegli alberi andranno a morire, no? Quindi è già un'ipocrisia l'averlo detto. Ma adesso lasciamo perdere la fine che potrebbero fare quegli alberi. Io lo ritengo un grossissimo errore, invece, andare a togliere gli alberi. Rendere quel balcone il balcone più bello della Puglia, non significa togliere gli alberi. Non è quello. Rendere quello il balcone più bello della Puglia significa abbattere quel cavolo di muro che sta. Abbassare quel muro che non ha senso, quel muro di cinta non ha assolutamente senso. Ora dimmi tu se c'è un castello nelle zone limitrofe, vai a Mesagne, vai dove vuoi, se c'è più un castello che ha le mura di cinta che coprono completamente il castello. Quello significa non abbattere gli alberi. Gli alberi non tolgono la visuale. Gli alberi vanno sistemati, vanno potati, ma non tolgono la visuale. È il muro che toglie la visuale. Anche lì si sta facendo una scelta, secondo me, completamente sbagliata.
Allora, Michele Chiaia, quella che diciamo, abbiamo toccato due punti, dicevi, delle periferie, del centro cittadino.
Sì, no, ma ritengo poi che dove è possibile, è necessario dare impulso anche all'economia. È necessario far girare l'economia, anche quella soprattutto quella reale. E purtroppo, secondo me, non sono stati attivati i canali giusti. Ad esempio, centro storico. Si pensa a ridare vita e lustro al centro storico. Parlo proprio del centro storico, sì, sì. Il nucleo storico proprio della città. E però non si fa nulla per favorire, come dire, l'investimento di nuove attività all'interno del centro storico con sistemi che siano effettivamente di beneficio per chi investe, non i bonus vari che sono stati anche qualche anno fa introdotti sempre dall'amministrazione locale per le vetrine, per le insegne. Parlo per esempio di un sistema di sgravi sulla Tari che può sicuramente favorire, cosa che hanno fatto altri comuni. Cosa che sicuramente può favorire l'investimento e soprattutto può dare luce a un centro storico che è eccessivamente pieno di coni d'ombra e ai coni d'ombra non si risponde con le cancellate come ha fatto questa amministrazione. Pensate un po' se la chiusura di una via con un muro, con un cancello fosse stato un provvedimento assunto da un'amministrazione di destra, cosa sarebbe successo? Non è così che si risponde al degrado, non è così che si risponde alla presenza di incivili, di bulli che continuano a dare fastidio ai residenti della zona. Questa per esempio è una risposta. Noi abbiamo peraltro in Consiglio Comunale proposto ad esempio l'introduzione del contratto di locazione concordato che permette di avere sgravi a chi affitta le abitazioni, sgravi sulla sgravi di natura fiscale e anche sull'IMU, che è stata approvata, se non ricordo male, anche all'unanimità, ed è rimasta in un cassetto, dicendo che per la pandemia non sono stati fatti gli incontri e gli accordi territoriali. Ma abbiamo visto di tutto di più a livello di incontri in questi due anni. Quindi evidentemente c'è una possibilità di poter portare a casa un risultato che determina un miglioramento dell'assetto anche edilizio, in quanto chiaramente ciascun proprietario si sente incentivato a mettere a sistemare la casa e quindi a dare lavoro alle maestranze e quindi anche a far girare questo tipo di economia.
Oh, chiudiamo un attimo i problemi che ci sono e voglio soltanto un minuto a testa perché poi chiudiamo la trasmissione. Enzo Balestra. Torniamo al tema principale, il rilancio del centrodestra. È possibile, è fattibile, ci state lavorando e mi ha detto di sì, prima o poi uscirà la coalizione con il candidato sindaco.
Il rilancio del centrodestra è possibilissimo, ma ti posso dire che è già una realtà. Partendo dai tre partiti principali che oggi sono il centrodestra in Italia e che sono tutte e tre presenti a Francavilla, quindi Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, partendo da quello e allargandosi poi al mondo civico a cui faceva riferimento Michele, il centrodestra si presenterà a queste amministrative, si presenterà per vincerla. Io non ho assolutamente dubbi sul fatto che il candidato sindaco verrà individuato per tempo, siamo ancora in larghissimo anticipo, quindi abbiamo tutto il tempo per fare le nostre valutazioni, ma il candidato sindaco non uscirà all'ultimo momento, perché questo non lo accetterebbe comunque la Lega. Noi abbiamo dato, nei nostri incontri abbiamo dato un termine entro il quale dovrà uscire comunque la figura del candidato sindaco. La Lega peraltro non ha posto nessun tipo di veto a nessuno e né intende porre veti a nessuno, non perché la Lega non abbia il suo candidato sindaco, perché ce l'abbiamo tra le altre cose, ma perché non riteniamo di doverci per forza non riteniamo che la Lega debba per forza esprimerlo.
Va bene, grazie. Michele Iaia, un minuto soltanto.
Sì, stesse considerazioni. Assolutamente stiamo procedendo secondo programma, nell'organizzazione di questo centrodestra il più possibile aperto, il più possibile inclusivo. Ritengo che il candidato sindaco, tra l'altro già adesso avremo 2 o 3 opzioni, ma il discorso non è quello spicciolo legato alla designazione del candidato sindaco, anzi secondo me faremmo pure un danno a tirar fuori una candidatura.
Farebbe felice
oggi
la stampa, però.
Sì, quello sì, infatti lo so, perché è da qualche, da qualche mese che vedo che insomma il centrodestra viene tirato un po' per la giacca. Ma rischiamo invece di usurare un lavoro che invece è fondamentale proprio per creare un rapporto virtuoso con la cittadinanza. Quindi è quello a cui noi dobbiamo puntare, è quello a cui noi stiamo puntando.
Grazie Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, e grazie anche Enzo Balestra, del direttivo regionale della Lega.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio, web, TV, Radio 85.